Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Festa della presentazione del Signore al Tempio. Festa della Vergine Madre, che lo offre al Signore insieme a Giuseppe, e con lui Agnello di Dio, che sarà immolato, offre interamente se stessa al Padre, per compiere insieme col Figlio, fino al martirio della croce, la sua divina volontà. Mentre a San Pietro il Papa questa sera incontrerà, al termine della celebrazione eucaristica, i membri della vita consacrata, religiosi, religiose e laici impegnati e consacrati, in questo loro giorno dedicato a essere offerti al Signore sulle braccia della Madre di Dio, noi continuiamo la nostra serie dei sabati mariani dedicati a Maria, maestra e modello a servizio della parola. Tiene la lezione il padre Luca Di Gerolamo, professore di teologia fondamentale e dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, profondo conoscitore del pensiero di Hans Urs von Balthasar e degli altri esponenti della teologia dogmatica e fondamentale del dopo concilio. Egli ha già pubblicato molti articoli anche sulla mariologia e sulla spiritualità medievale e attuale e su vari problemi, specialmente i commenti a testi magisteriali. Stasera ci propone il tema ispirato al discepolato evangelico e all'immagine di Maria quale emerge dal Vangelo di Luca. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Il sottotitolo della relazione: la dimensione ecclesiale del discepolato di Maria in alcuni documenti magisteriali. Grazie, padre Luca, di questa relazione che ci terrai, del tanto lavoro che l'ha preceduta e accompagnata, lavoro di ricerca e di approfondimento dei temi e del Magistero, così come ne dà testimonianza già lo schema fitto che ci hai presentato di quanto ci dirai. A noi, anche se più pochi questa sera, il grato dovere di ascoltarti con affetto.
Allora ringrazio Padre Ermanno per l'ennesimo invito qui nella serie di riflessioni a sfondo mariano che scandiscono ogni anno dall'Avvento alla Pentecoste, appunto il sabato, e inizierei appunto riprendendo quanto Padre Ermanno diceva e dando anche un certo significato, provando a dare un significato anche al giorno in cui cade questa nostra riflessione, queste poche parole che inizierò a dirvi. E per far questo possiamo, a titolo proprio di introduzione, prendere, ho il numero 7 della Mariales Cultus. La Mariales Cultus, noi sappiamo che è il documento sul culto mariano uscito nel 1974 proprio il 2 di febbraio. Quindi è un documento che al numero 7 riprende i significati della festa della presentazione del Signore e appunto nel numero 7 sottolinea come questa festa deve essere appunto considerata come memoria congiunta del figlio e della madre, cioè come una ulteriore sottolineatura del mistero della salvezza operato da Cristo, a cui la Vergine Madre è stata intimamente unita come madre del servo sofferente. Parole molto scarne, ma importanti, perché vanno a toccare il nucleo stesso della festa anche in ottica pasquale. E questo testo si accorda con quanto oggi noi affrontiamo col tema del discepolato. Maria inizia una vita di discepolato che la interessa per tutta la sua esistenza e soprattutto ci indica una conformazione, un'adesione forte, totale a un progetto di salvezza che appunto è proprio quello del Signore, e in modo particolare che noi esamineremo attraverso alcuni documenti della Chiesa, sottolineando il commento di Luca 2,19. Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E articoleremo appunto, come vedete nello schema, attraverso i tre punti che vedete scritti in grande. Iniziamo subito con il primo punto, il discepolato. Noi sappiamo che il discepolato è un fenomeno comune a diverse religioni, a diverse culture, e in sé per sé caratterizza il riunirsi di alcune persone attorno ad un maestro, attorno a una persona particolare. Questo lo vediamo come fenomeno che taglia le varie culture, le varie fedi, le varie filosofie. E questo lo vediamo nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, dove attorno ad alcuni dottori della legge sono presenti delle persone, e nel Nuovo Testamento poi assume una valenza più forte, un'importanza più forte, già a partire dai discepoli di Giovanni Battista. Ancora prima di Gesù ci sono questi discepoli di Giovanni Battista, ai quali, ci viene detto nel Vangelo di Luca, soprattutto al capitolo 11, il maestro Giovanni Battista appunto ha insegnato a pregare. Ed è interessante come questo discepolato, che ha come punto di riferimento Giovanni Battista, poi entra, si snoda, si risolve, trova il suo compimento nel discepolato dei discepoli appunto di Gesù. Il Nuovo Testamento ci parla dei 12 che vengono indicati per noi, ma anche dei 72 discepoli inviati da Gesù. Ma a volte noi abbiamo alcuni discepoli che abbandonano Gesù, quindi c'è tutto un fenomeno legato a questo concetto di avvicinamento, di allontanamento. Però quello che ci interessa sottolineare è che coloro che seguono Gesù presentano alcuni caratteri di fondo tra loro collegati. Il loro punto di riferimento non è una dottrina, non è un insegnamento, ma la persona di Gesù. Poi essere discepolo comporta un affidarsi appunto a Gesù, e quindi il discepolo è parte integrante, partecipe della vita e della morte di Cristo. vive cioè un'esistenza pasquale. E poi questo discepolato comporta un annuncio, questi discepoli si radunano e vengono inviati a diffondere la parola di salvezza. In modo particolare, qui possiamo prendere la parte finale del Vangelo di Matteo, in cui appunto il discepolato assume, prende un carattere di futuro, escatologico, cioè relativo alle cose future. Le cose future che si realizzano nella Pasqua, in cui la parola crocifissa e risorta apre all'uomo le porte del regno. Noi abbiamo nel corso del tempo, a partire dal Nuovo Testamento, come questi discepoli assumono dei ministeri che nascono e che hanno la loro origine da Gesù e in seno alla comunità, a beneficio della comunità ecclesiale. E questo noi ce ne accorgiamo quando nel credo professiamo appunto la Chiesa apostolica, una Chiesa apostolica che chiama in causa questo elemento del discepolato. E allora comprendiamo perché il Magistero, la dottrina della Chiesa, quello che appunto ci viene dato attraverso i documenti, in modo particolare dal Concilio Vaticano II in poi, ha insistito molto sul tema del discepolato, in modo particolare canalizzandolo attraverso due direzioni. Da una parte la teologia del ministero, e ministero in senso ampio, non soltanto il ministero sacerdotale, ministero anche laicale, e la teologia della vita religiosa. Quindi abbiamo questi due direzioni entro le quali è possibile fare un discorso di discepolato. E possiamo dire che il discepolato indica un legame finalizzato alla testimonianza concreta attraverso delle parole, attraverso delle opere che rappresentano il complesso e il significato della stessa rivelazione. Cosa fa il discepolo? Cosa vuole esprimere attraverso il suo parlare, quindi il suo insegnamento, il suo parlare di Dio e attraverso la sua azione, quindi anche la sua vita morale, i costumi? Vuole sottolineare la grandezza della rivelazione, vuole rimettere in circolazione, far conoscere, aiutare alla comprensione della rivelazione. Quindi tutto questo noi lo vediamo in modo particolare nella vicenda e nella vita della Madre del Signore. E quindi possiamo vedere nel primo punto fede e azione del Signore. Fissate le coordinate del discepolato, noi possiamo riprendere ancora una volta la Marialis Cultus, ancora questo documento importante, in cui Paolo VI al numero 17 ci parla della Vergine dell'Ascolto. Vergine dell'Ascolto che indica un atteggiamento che direttamente rinvia alla fede. Questo non ci deve meravigliare, perché il tema, l'elemento della fede è sempre dato dall'ascolto, si ascolta e quindi si dà la propria adesione, ed è appunto un momento fondante proprio anche della teologia. E nel numero 17 appunto della Marialis Cultus ritorna in modo particolare il testo di Luca 2,19. Con la sua fede, dice il documento, Maria, protagonista e testimone singolare dell'incarnazione, ritornava sugli avvenimenti dell'infanzia di Gesù, raffrontandoli tra loro nell'intimo del suo cuore. Questo fa anche la Chiesa, la quale, soprattutto nella Sacra Liturgia, con fede ascolta, coglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane di vita e alla sua luce scruta i segni dei tempi, interpreta e vive gli eventi della storia. Quindi la fede di Maria diventa preziosa eredità, prezioso elemento per tutta la Chiesa. È una Chiesa che celebra, noi lo sappiamo guardando il calendario, guardando l'anno liturgico, celebra il trionfo della Vergine Santa nella solennità dell'Assunzione. E qui rientra in modo particolare un testo che troviamo proprio come parte integrante della liturgia vigiliare della Chiesa romana, della Chiesa occidentale, ed è il testo di Luca 11, 27-28. Sono beati coloro che ascoltano la parola di Dio. Questo è il punto centrale di tutto quel Vangelo, sono due versetti soltanto. Sappiamo la scena, Gesù passa, c'è una donna che lo apostrofa dicendo: beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che ti hanno nutrito. E lui: beati piuttosto coloro che ascoltano e praticano la volontà del Signore, la parola di Dio. Tutto questo non diminuisce la grandezza della Vergine Santa, che per la Chiesa diventa parametro di ascolto e di discepolato della parola di salvezza. Quindi una beatitudine che nel Vangelo di Luca compare anche in un altro momento iniziale della vicenda di Maria. Ricordiamoci la visitazione: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Giovanni Paolo II, nella sua Redemptoris Mater, pone in continuità, addirittura in relazione, quattro tipi di beatitudini, tutte relative alla Vergine Santa. Al numero 20 egli parla appunto della donna anonima di questo testo di Luca 11. La beatitudine che Gesù rivolge al discepolo vero, la beatitudine di Elisabetta Maria e quella che Maria pronuncia nel suo Magnificat. Però rimanendo fermi al testo di Luca 11, 27-28, viene mantenuto nella solennità dell'Assunta e viene utilizzato nel Vaticano II dalla Lumen Gentium al numero 58, quando il Concilio traccia la presenza di Maria nella vita di Cristo. In questo testo ci viene detto: durante la predicazione del figlio, Maria raccolse le parole con le quali egli, esaltando il regno di Dio al di sopra delle condizioni e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò: beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio, come ella stessa edelmente faceva. L'importanza di questo piccolo testo di Lumen Gentium 58 è proprio nell'unificazione di Luca 11, appunto la scena della donna anonima, con il testo che fa da sfondo alla nostra riflessione, Luca 2, 19. Come Maria stessa fedelmente faceva, ascoltava e custodiva la parola di Dio. Abbiamo quindi, in relazione alla fede e al discepolato, un doppio e inverso percorso. Da Maria verso la Chiesa e dalla Chiesa lo sguardo viene elevato a Maria quale modello. Quindi tutto questo si impianta, mette le sue radici nell'unico mistero di Dio. Il mistero di Dio è il mistero, la realtà di fondo che incoraggia, che fortifica, rende solido il credente e supera ogni vincolo relativo a condizionamenti solo terreni. Quindi un incontro che è un unicum con l'atto di fede, E il Concilio ci ricorda appunto nella Dei Verbum al numero 5 quali sono i costitutivi di questo avere fede. Avere fede, compiere un atto di fede. Da una parte abbiamo l'azione dell'uomo, dall'altra parte abbiamo l'azione di Dio. Due azioni che non sono tra loro staccate ma operano tra loro. Al numero 5 dei Verbum, la Costituzione sulla rivelazione, il Concilio mette tre elementi per l'uomo e tre elementi relativi in riferimento a Dio. Per quanto riguarda l'uomo, l'uomo con l'atto di fede si abbandona con tutta la sua persona. Quindi per due volte viene detto questo abbandono totale, prendendo anche riferimento all'intelletto e alla volontà, che sono le parti più alte dell'uomo. E poi il terzo elemento, l'assenso, la risposta positiva alla rivelazione. Ma l'uomo non rimane da solo, perché dall'altra parte anche e soprattutto, diciamo, Dio interviene attraverso la grazia e attraverso gli aiuti dello Spirito Santo e, in terzo luogo, il Concilio sottolinea ancora, lo Spirito Santo che perfeziona la fede. Quindi uomo e Dio si incontrano nel momento della rivelazione, uomo e Dio tornano a incontrarsi nel momento in cui l'uomo pronuncia, dà corso al suo atto di fede. E quindi tutto questo insieme di elementi costituisce la dimensione esistenziale della fede, cioè fede intesa come vita, una vita continuata per tutto il tempo che l'uomo riceve da Dio, tempo terreno chiaramente, per poi entrare nell'eternità. Dono, quindi, il dono della fede che una volta accolto deve essere alimentato, deve essere armonizzato con la propria cultura, proprio perché il messaggio della salvezza è un messaggio universale e si va a calare in ogni situazione specifica. E a garanzia di tutto questo si pone la Vergine Santa. La Vergine Santa che è entrata intimamente, ci dice ancora il Concilio Vaticano II al numero 65 della Lumen Gentium, Maria è entrata intimamente nella storia della salvezza, è parte integrante di questa storia della salvezza e riunisce, per così dire, e riverbera i massimi dati della fede. È importante perché in queste parole non abbiamo soltanto la descrizione o l'esplicitazione di Maria intesa come modello capace di accogliere e di vivere gli eventi della salvezza, ma abbiamo una dimensione che ci apre al futuro, una dimensione escatologica, perché la fede ci proietta in una dimensione che oltrepassa la vita dell'uomo e lo inserisce in una dimensione di eternità. Un commentatore partecipe anche del Concilio, Monsignor Phillips, commentando proprio queste parole della Lumen Gentium al numero 65, dice: quando la Chiesa cerca la gloria del Signore diventa più simile al suo divino modello, poiché imitando il suo membro più perfetto essa progredisce costantemente in fede, speranza e carità, osservando in ogni cosa la volontà del Padre, non senza sforzi e prove. Quindi la fede un dono, la fede qualcosa che si riceve, qualcosa per la quale noi siamo sostenuti, ma non è chiaramente un cammino semplice. Quindi la dimensione ecclesiale della fede di Maria è veramente l'aspetto più originale che è stato apportato dal Concilio proprio nell'ambito della figura, dell'illustrazione di Maria nella sua divina maternità. E su questa base, su questo inserimento nella storia della salvezza, questo tema della fede, ecco che si inserisce anche e prende forza il culto necessario, il culto vero della Chiesa e del cristiano verso la Vergine Santa. In modo particolare dobbiamo dire questo, che ponendo al centro la dimensione esistenziale della fede di Maria, questo ci aiuta ad una maturazione, ad una robustezza anche del modo con il quale si prega, si venera la Vergine Santa. Nel numero 67 della Lumen Gentium il Concilio mette dinanzi una profonda responsabilità, nel senso che è necessario portare avanti un culto che si tenga lontano da due eccessi. Dice la Costituzione, il Concilio esorta teologi e predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure da una eccessiva ristrettezza di mente nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio. I fedeli, a loro volta, si ricordino che la vera devozione non consiste né in uno sterile e passeggero sentimento, né in una vana credulità, bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio e siamo spinti ad un amore filiale verso la Madre nostra e all'imitazione delle sue virtù. Quindi abbiamo un forte equilibrio che rende sempre valido il motivo per il quale è necessario e vitale per la Chiesa rendere omaggio, rendere culto alla Madre del Signore. Un omaggio che può a volte essere minacciato, e qui quando leggevo viene fuori facilmente, viene minacciato da due opposti pericoli: l'individualismo oppure il minimalismo. Individualismo che porta a forme soggettive esagerate, ma anche il minimalismo che invece pensa di fare a meno della devozione. Allora, come venerare la Vergine Santa? Come è possibile? Quali sono i parametri di fondo che il credente, il singolo credente e l'intera Chiesa possono attribuire, possono tributare alla Vergine Santa? A mio avviso ci sono due punti fermi che sono necessari nel loro legame. Da una parte, un punto fermo che è la perennità del messaggio evangelico, cioè la solidità della parola di Dio, e per altro verso adeguarsi al linguaggio del tempo nel quale si vive e ci si cala. Ricordiamo che uno dei discorsi di Giovanni XXIII all'inizio del Concilio, datato 11 ottobre 1962, era appunto quello di sottolineare la diversità che c'è tra il deposito, lo zoccolo duro, possiamo dire, il contenuto delle verità di fede, dai modi con i quali queste verità di fede vengono espresse. Quindi il contenuto e il linguaggio rappresentano nel loro insieme la piattaforma sulla quale è possibile non soltanto credere, ma vivere e pregare. Contenuto e linguaggio quindi rappresentano rispettivamente il primario, appunto il contenuto che è perenne, e il secondario, cioè il mutevole dell'unico messaggio di salvezza, cioè il linguaggio. Cambiano le epoche, cambia anche il modo con il quale ci si avvicina a un messaggio di salvezza che rimane sempre lo stesso. Le verità fondamentali della salvezza rimangono sempre le stesse: Santissima Trinità, Incarnazione, mistero pasquale. Questi sono i punti centrali. Quindi, che cosa abbiamo? Un'unità di fondo tra l'ex vivendi, la vita, l'ex orandi, la preghiera, e l'ex credendi, la fede. Queste tre leggi, queste tre norme, queste tre, potremmo dire, piattaforme, vengono ad assommarsi e a costituire la spina dorsale del cristiano e del suo agire nel mondo. Però tutto, ancora una volta, non si radica nella persona, ma si radica nella parola del Signore accolta e diffusa con tutta coerenza e con la totalità della persona. Spesse volte si sente dire, e qui vi aiuto anche a comprendere il modo con il quale a certe volte si sente parlare un certo tipo di linguaggio: la Chiesa legifera in materia di fede e costumi. Non è una cosa così campata in aria, perché fede è il credere, costumi è la vita, sono due cose che non possono essere staccate. Quindi, cosa dobbiamo dire? Quello che ci interessa nell'ambito della fede, nell'ambito del modo del portare avanti la testimonianza cristiana, si appoggia essenzialmente su due fattori: la parola di Dio e il tempo che passa con le sue diversificazioni culturali. Il cristiano è chiamato perciò, come la Vergine Santa, a vedere il mondo, ma a vedere il mondo non con disprezzo, con pessimismo, quanto piuttosto attraverso la parola creatrice e redentrice. Ricordiamoci che quando si sente parlare e si celebra anche la solennità con la quale si chiude l'anno liturgico, che è quella del Cristo Re, Signore dell'universo e della storia, indica appunto questo. Il punto centrale rimane il Signore, che chiaramente è Signore anche di quel tempo che ci viene dato, nel quale viviamo e nel quale l'uomo è creatore di cultura. Terzo elemento sempre di questa prima parte, il concetto di sapienza riflessiva. E qui andiamo proprio a toccare il testo di Luca 2,19. Al numero 57, sempre della Marialis Cultus, viene fuori questa espressione sapienza riflessiva, con particolare riferimento al testo di Luca 2,19. Ricordiamoci che Maria viene ritratta per ben due volte nell'atto di pensare, di riflettere su quelle che sono le realtà relative al figlio, per due volte, vi dicevo, la prima in margine alla visita dei pastori e la seconda dopo che Gesù, tornato a Gerusalemme con i suoi, ritorna a reinserirsi. Dopo la presenza al Tempio con i dottori, torna a reinserirsi nel nucleo familiare. Cosa significa questa sapienza riflessiva? Sapienza riflessiva è, potremmo dire, un concetto che ci illumina ancora più profondamente su quelli che sono i rapporti tra Maria e la parola. E questo con dei risvolti molto interessanti, tanto in direzione dell'uomo, quindi risvolti antropologici, quanto in direzione della Chiesa, quindi ecclesiale. Non possiamo qui chiaramente fare un'analisi di questo testo, non ci porterebbe via tanto tempo. Luca 2,19 è un testo sul quale è stato scritto molto, però possiamo ricordare alcuni elementi importanti. Anzitutto il primo: Maria custodisce parole ed eventi non soltanto e non tanto per poterli poi comunicare, quanto per approfondirne il senso. Quindi è un progressivo itinerario di crescita e di comprensione del mistero della salvezza. Questo non è soltanto proprio della Vergine Santa, perché trova dei riscontri anche nell'Antico Testamento. Nel libro del Siracide, al capitolo 39, versetti 1-3, ci viene detto che lo scriba custodisce parabole, profezie ed eventi del passato, riflettendo su di essi e cercando di capire. Quindi è molto importante all'interno dell'Antico Testamento e anche costitutivo dell'uomo l'elemento della memoria. Elemento della memoria che implica in modo particolare l'Antico Testamento, la trasmissione da padre in figlio di eventi carichi di significato. E questo lo troviamo nel Deuteronomio al capitolo 4. E anche il Salmo 119 al versetto 11 ci dice: custodisco nel cuore la tua parola per non peccare contro di te. Non è soltanto un divieto di peccare, ma implica un futuro. Custodire qualcosa per essere illuminati in una direzione futura. Quindi abbiamo dei testi che ci pongono in linea con un futuro. Maria, il secondo aspetto che voglio sottolineare è questo. Maria confronta, interpreta, mette insieme, medita. E qui il verbo che viene usato dall'Evangelista Luca, simballein, che significa unificazione, simballein da cui il nostro simbolo. Ma unificare che cosa? Unificare gli eventi, senz'altro, è la prima cosa che ci viene in mente, ma si va ancora più a fondo, unificare anche la totalità della persona. Con tutta la persona ecco che si compie un'azione. Maria con la totalità della persona, compresa anche il cuore. Maria conservava e meditava nel suo cuore, cioè tutta la totalità della Madre di Dio e della persona. La Madre del Signore quindi ci presenta una meditazione integrale fatta con tutta se stessa e con l'aiuto di Dio. Von Balthasar ci dice che Maria, proprio commentando questo versetto di San Luca, Maria è di continuo coinvolta nei misteri il cui significato la trascende, ma non si arrende davanti a queste parole, apre loro lo spazio del suo cuore per considerarle vivamente e continuativamente. Quindi abbiamo una sintesi, possiamo fare una sintesi anche di questi due elementi e avere un'idea di come l'Evangelista Luca presenta la Vergine Santa, una persona formata alla fede, tipo del discepolo che ascolta la parola e la mette in pratica. E qui Luca 8. Per questo la sapienza riflessiva che noi troviamo in Luca 2,19 si accresce di significato lungo il Vangelo di Luca fino a diventare sinonimo di familiarità che supera i legami del sangue. Quindi chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Sono coloro che ascoltano e fanno la volontà di Dio. E possiamo allora dire che questo concetto di sapienza riflessiva che ci viene dalla Marialis Cultus è una sintesi in due parole molto efficace. Significa fondamentalmente avere una familiarità con il mistero. Sapienza riflessiva e familiarità del mistero sono due coordinate entro le quali va ricondotto tutto il credere, tutto l'operare del cristiano, che trova la sua energia nella ricchezza inesauribile della parola di Dio, fissata soprattutto dalla Scrittura. E allora ecco che abbiamo una diversità, non un'opposizione, una diversità. Ricordatevi sempre una cosa: quando sentite parlare di diversità, non necessariamente si implica il discorso di opposizione, soprattutto nei concetti. Un concetto è diverso dall'altro, ma non necessariamente, ci può essere un'opposizione, ma non è la regola generale. Una diversità esistente tra il carattere di finitezza limitata di una sapienza umana e invece il deposito che Dio ci mette a disposizione, non soltanto come insieme di dottrine, di verità che danno significato alla nostra vita, ma come incontro. Questo è molto importante, un incontro di Dio nei confronti dell'uomo e che sempre ne determina la crescita. E tutto questo, ecco, che va a toccare profondamente il discorso della rivelazione. La rivelazione, noi sappiamo che lungo la storia ha conosciuto molte vicissitudini, il concetto di rivelazione. Noi sappiamo che la rivelazione, parliamo in un certo modo di rivelazione, perché siamo debitori di una storia. Questo ricordatelo sempre. Quando noi parliamo, parliamo perché esprimiamo dei concetti che hanno una storia. Dietro c'è stato un pensiero che si è svolto attraverso determinate coordinate e ha condotto a determinati esiti. Nel nostro parlare di rivelazione noi siamo profondamente debitori del Vaticano II e il Vaticano II ha redatto e ha pubblicato uno dei documenti, più, a mio avviso il più importante, il documento della Dei Verbum, è una costituzione dogmatica sulla divina rivelazione. In questo testo, brevissimo, rispetto a tanti altri documenti, sono poche pagine, relativamente breve rispetto ad altri documenti, ci viene fissato quello che è la rivelazione. Però per parlare di rivelazione, ecco che occorre fare un passo indietro. Perché il Vaticano II parla nel modo in cui noi poi oggi ripetiamo questi concetti e ci facciamo comprendere che cos'è la rivelazione? La rivelazione è un evento attraverso il quale Dio fa conoscere se stesso e invita l'uomo alla sua condivisione. Quindi abbiamo questa definizione generale. Però è chiaro che non è stato sempre così. Noi abbiamo dietro al Vaticano II due altri concili molto importanti e molto diversi per importanza e per modo anche di parlare. Vi facevo prima il riferimento al linguaggio. Ecco, noi abbiamo il Concilio di Trento e il Vaticano I che parlano a noi oggi con un linguaggio che ci fa restare un pochino indifferenti o comunque ci desta delle perplessità, delle riflessioni. Perché noi abbiamo in questi due concili una Chiesa che si confronta con un interlocutore, cioè dialoga, cerca di porre una relazione. Una relazione che chiaramente per il Concilio di Trento e per il Vaticano I non è una relazione pacifica, è una relazione conflittuale. Perché? Chi aveva di fronte il Concilio di Trento? Il Concilio di Trento aveva come interlocutore il protestantesimo. Il protestantesimo è chiaro che in quel momento impostava un altro tipo di visione delle cose attraverso una riflessione di cui adesso è lungo fare tutto lo scheletro, rifletterci sopra, comunque portava un'altra visione di rivelazione, per cui ecco che il Concilio di Trento ha sottolineato determinate caratteristiche della rivelazione. La rivelazione al Concilio di Trento viene illustrata come fenomeno in progressione, partendo dai profeti, passando per Cristo, arriva a noi tramite gli apostoli. Quindi rivelazione come fonte di ogni verità salvifica e norma di condotta. Quindi quale tipo di rivelazione? abbiamo al Concilio di Trento. Senz'altro è lodevole lo sforzo di questo concilio, che si è svolto, noi lo sappiamo, nel XVI secolo, 1545 fino al 1563, è lodevole lo sforzo di mettere, rinsaldare quello che è il deposito della fede. Però questa rivelazione viene vista come un dato storico, un dato dottrinale e soprattutto un dato che vuole in qualche modo ostacolare, difendere il cattolicesimo, impedire, diciamo, qualche possibile dialogo con l'interlocutore. In quel tempo c'era il protestantesimo, però bisogna leggerlo all'interno di tutta una situazione particolarmente difficile del tempo. Se no succede, come è successo a me una volta che spiegavo il Concilio di Trento, parlando della grazia, parlando di tutte le cose che sono venute fuori, c'è stato uno studente, ha fatto, dice, ma non è molto ecumenico il Concilio di Trento. Io l'ho guardato, ho detto, ma dico, non so come si possa parlare di ecumenismo a Trento, perché non per colpa di chi ci stava, ma era una situazione particolarmente difficile. Particolarmente difficile perché il protestantesimo non era soltanto una questione di natura dottrinale, ma andava a toccare degli equilibri che andavano ancora più in profondità. Quindi abbiamo al Concilio di Trento una rivelazione storica, dottrinale, con forte vena apologetica di difesa del cattolicesimo contro il protestantesimo. Una cosa abbastanza analoga, non dico uguale, ma abbastanza analoga, noi la vediamo anche con il Vaticano I. Il Vaticano I si trova nel suo svolgimento, passano tre secoli, siamo nel 1869-70, ci troviamo di fronte al razionalismo. Il razionalismo è una corrente che appunto esagerava, assolutizzava le potenzialità della ragione. Il Concilio Vaticano I, nella Dei Filius, che è la sua costituzione più importante, presenta la rivelazione attraverso due strade. La rivelazione soprattutto in modo della conoscenza, da parte della conoscenza dell'uomo. Come è possibile per l'uomo conoscere Dio? E qui viene fuori quello che si chiama il duplice ordine. È possibile conoscere la rivelazione per via naturale e per via soprannaturale. Da una parte attraverso l'osservazione della natura, dall'altra parte per decreto di Dio che compie un'azione verticale. Nel controbattere il razionalismo del tempo, siamo nel 1869-70, quale tipo di rivelazione viene fuori? Anche qui viene una rivelazione illustrata attraverso delle categorie razionali. Poco viene dato spazio nella Dei Filius alla Sacra Scrittura. Viene fuori una rivelazione attraverso regole, attraverso precetti, termini, parole piuttosto forti, e abbiamo un modello di rivelazione teorico, dottrinale, e ci si ferma lì a livello di conoscenza. Con il Vaticano II ecco che voltiamo pagina, ma voltiamo pagina, qui bisogna stare attenti, perché il Vaticano II non è un fungo, non è qualcosa che nasce così. Dietro il Vaticano II c'è tutta una serie di studi, di movimenti, il movimento patristico, liturgico, eccetera, che hanno portato ad una maturazione della coscienza ecclesiale. Quindi la rivelazione viene vista riprendendo in modo particolare delle categorie bibliche. Molto forte la presenza della Sacra Scrittura nei documenti del Concilio Vaticano II, è un evento storico, senz'altro si mantiene, perché è giusto, è storico, però è dialogico e personale, che ha il suo culmine nel Cristo, in stretto legame con il Padre e con lo Spirito Santo. Si parla di persona, si parla di dialogo, ma si parla di questo dialogo, di questa persona all'interno di un discorso storico, di svolgimento epocale e di familiarità esistente all'interno della Santissima Trinità. Quindi un principio personalistico. La grande svolta è proprio questa. La rivelazione quindi viene vista come un dono che permette all'uomo di entrare nel mistero di Dio e nella comunione delle tre persone. E questo, il numero 2 della Dei Verbum, è molto chiaro. Dice il numero 2 della Dei Verbum: piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito e sono resi partecipi della divina natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Quindi una rivelazione che rispetta i tempi della storia dell'uomo così come appaiono nella scrittura. E è interessante come il Vaticano II nella Dei Verbum ci parla appunto di questa rivelazione attraverso la creazione, la preparazione evangelica costituita dall'Antico Testamento e quindi la centralità del Signore Gesù nel Nuovo Testamento. Quindi una rivelazione che non è più un insieme di dottrine, un insieme di precetti, ma è una realtà viva, una realtà di dialogo, una natura interpersonale fatta di parole e gesti che culminano nella persona di Gesù Cristo. In Lui il Padre ha detto e ha dato tutto. Questo è molto importante. È chiaro che dinanzi ad un incontro, dinanzi al dialogo, l'uomo deve rispondere. L'uomo risponde attraverso la sua fede. Però quello che è molto importante è vedere come nello svolgimento di questa idea di rivelazione attraverso lo scorrere dell'Antico e del Nuovo Testamento, la stessa fede è inclusa, è inserita all'interno di tutto questa realtà dinamica che è appunto la rivelazione. Perché è chiaro che noi nella rivelazione troviamo delle persone che hanno avuto fede da Abramo in poi. E qui è importante quello che scaturisce da questa rivelazione. Rivelazione fede e entra un successivo concetto che ci riguarda da vicino ed è quello della tradizione. La tradizione è chiaro che è una trasmissione di idee, di riti, di messaggi di generazione in generazione, è un altro di quei fenomeni che non riguardano soltanto la religione cristiana, ma una cultura a livello generale. Ecco, nel cristianesimo appunto possiamo parlare di tradizione di fede attraverso tre strade. Anzitutto la trasmissione di tutta l'economia della salvezza, e questo tutto quell'insieme di modi, di eventi che Dio utilizza per rivelarsi e per salvare l'uomo, quindi l'annuncio della salvezza che ha il suo culmine, il suo orizzonte ultimo nella vita della Santissima Trinità. La Trinità stessa è appunto il nucleo iniziale della tradizione. Perché? Perché il Padre dona al Figlio la sua natura e il Figlio con il Padre esprimono nel loro amore la divinità dello Spirito Santo. C'è tutto un discorso che è intratrinitario, ma che è importante perché da lì poi viene fuori tutta la storia della vita della Chiesa. Poi trasmissione di un contenuto di fede che è espresso nella scrittura, unita però a che cosa? A tutto il patrimonio, a tutto la vita, il culto liturgico, dottrinale, che la Chiesa ha fatto proprio nel corso del tempo. Che significa? Significa che sin dagli inizi, ecco, la riflessione su quelli che sono i dati della fede, su quella che è la Sacra Scrittura, ecco che ha portato ad un accrescimento di coscienza, una coscienza ecclesiale. Quindi non abbiamo soltanto una trasmissione di parole, verbale, ma una trasmissione integrale che ha come luogo la vita della Chiesa. Quindi rientrano in questa tradizione anche gli eventi vitali che provano la grandezza del mistero che Dio ha donato alla sua Chiesa. Un evento importante, per esempio, nell'antica Chiesa, e in linea generale poi nel corso della Chiesa, ad esempio, un evento che si impone nella coscienza della Chiesa è il martirio, perché il martirio è forte come esperienza. E poi un terzo elemento, una terza specificazione di questo concetto di trasmissione, abbiamo la trasmissione della rivelazione con un mezzo diverso dalla Sacra Scrittura. Cioè non è soltanto la Scrittura, non è soltanto quello che è scritto nei testi sacri, che rimangono sempre fondamentali, ma appunto tutta questa vita della Chiesa che viene in qualche modo a sostanziare anche quello che oggi noi riceviamo, quello che oggi noi accogliamo per fede. E quindi ecco che tutto il popolo di Dio viene coinvolto in modo forte nel processo della tradizione, che non è soltanto una trasmissione di verità, ma significa un accogliere questa verità con coscienza, proprio con profondità, non è qualcosa di superficiale. All'interno di questa tradizione, ecco che il Concilio riprende un'altra volta il testo di Luca 2,19, Maria che conserva la parola di Dio, e noi troviamo il testo nella Dei Verbum al numero 8. Nel numero 8 della Dei Verbum noi troviamo l'idea di progresso della tradizione. La tradizione va avanti. E scrive appunto il Concilio: questa tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo. Cresce infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro. Così la Chiesa, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza della verità divina finché in essa vengano a compimento le parole di Dio. Quindi al centro abbiamo l'opera di Dio, l'assistenza dello Spirito Santo, e abbiamo l'opera dell'uomo, cioè la comprensione di cose e di parole. Ed è qui che si cala il modello mariano, sintetizzato appunto nell'espressione con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro. Ora, studiare, bisogna stare attenti, non è soltanto quello che si associa alla scuola, lo studio con i libri, eccetera. Qui studio ha una valenza molto più forte, significa una familiarità assidua, significa un interesse, significa un approfondimento personale che ognuno fa con quello che è suo proprio, con la sua formazione, con il suo livello di cultura. Ecco, le stesse componenti noi le vediamo nella Vergine Santa. La Vergine Santa che sin dai capitoli iniziali dell'Evangelista Luca la ritroviamo intenta all'osservazione dei fatti e delle parole del Figlio. In sostanza, la Dei Verbum non fa altro che ampliare il modello mariano, la figura della Vergine Santa, estendendone i confini alla Chiesa. È necessario perciò che la Chiesa, quindi tutto il popolo di Dio e chiaramente i singoli, viva come Maria, che riflette, confronta le cose che riguardano il figlio. Quindi è un dato importantissimo, un dato importante proprio perché in questo modo è possibile per la Chiesa trovare, ritrovare, essere ricoscientizzata in quello che è il suo ruolo di discepolato. Un discepolato che chiaramente corre, cammina, si muove verso un orizzonte di pienezza. La Chiesa quindi è chiamata a scrutare gli eventi del mondo, confrontarli con il dato rivelato e con quanto lo Spirito Santo suscita nel cuore e nelle menti degli uomini. E quindi abbiamo questo importante itinerario. Un itinerario che in un secondo luogo ci porta ad una nozione di compimento che si attua per Maria e si attua per la Chiesa in un contesto di pienezza. E questo noi lo vediamo realizzato nella Vergine Santa, nella sua gloriosa Assunzione, che è l'evento che per la Chiesa è anticipazione di una situazione verso la quale è orientata, e soprattutto una condizione che allude alla città celeste, il compimento della salvezza personale e comunitaria, e che in qualche modo ci è illustrata già agli inizi della Dei Verbum, al numero 2, quando appunto il Concilio ci parla della salvezza in Cristo mediatore e pienezza della rivelazione. Quindi possiamo dire che se Maria ha accolto, meditato, riflettuto e operato secondo la parola fatta carne, alla Chiesa che guarda la luminosità di Maria spetta di accogliere con l'intelligenza spirituale, con lo studio, con la riflessione, con l'interesse, quella stessa parola per assumerne tutta la ricchezza. E in questo sta il suo impegno apostolico, così come ci viene illustrato in fondo alla Dei Verbum, uno degli ultimi paragrafi al numero 23, quando appunto ci riportano ancora una volta a Luca 2,19. La sposa del Verbo incarnato, la Chiesa, istruita dallo Spirito Santo, si preoccupa di raggiungere una intelligenza sempre più profonda delle Sacre Scritture per nutrire di continuo i suoi figli con le divine parole. E quindi accoglienza, ascolto, riflessione, interpretazione, ma anche chiaramente attualizzazione della parola, che copre ogni tempo proprio con il suo spessore. L'ultima parte della nostra riflessione andiamo a toccare l'insegnamento di Giovanni Paolo II, perché ci sono due punti importanti che il Papa Giovanni Paolo II ha sottolineato lungo il suo pontificato, e in modo particolare anche in un'ottica di attualizzazione. Noi sappiamo che è stato importante il complesso di riflessioni che Giovanni Paolo II ha fatto in relazione alla Vergine Santa, in modo particolare la sua devozione, eccetera. Frutto di tutto questo grande fervore mariano, noi sappiamo che è stata la Redemptoris Mater, che non ha portato molto di nuovo, ha approfondito in modo più forte alcune tematiche. In modo particolare noi abbiamo tre sezioni nell'enciclica: la presenza di Maria nel mistero di Cristo, la centralità di Maria nell'itinerario della fede della Chiesa e poi tutto il tema della mediazione mariana. A noi ci interessa di vedere soltanto quei punti nei quali compare il testo di Luca 2,19-51, e diciamo che appare con una certa frequenza, a volte soltanto nominato, a volte in modo specifico, più forte. In modo particolare al numero 26 e al numero 43, che hanno un forte legame con il Vaticano II e in modo particolare con la Dei Verbum. Primo punto è la situazione esistenziale di Maria. Nella numero 26 della Redemptoris Mater ci troviamo dinanzi ad un'applicazione mariana dei Vermum al numero 5. Al centro abbiamo l'evento della Pentecoste, è nel quale, per opera dello Spirito Santo, sottolinea il Papa, avviene l'opera di coscientizzazione della Chiesa che può iniziare il suo itinerario di diffusione della parola. Rispetto a quello della Chiesa, scrive Giovanni Paolo II, il cammino di fede di Maria è in certo senso più lungo. Lo Spirito Santo è già sceso su di lei, che è diventata la fedele sua sposa nell'Annunciazione, accogliendo il Verbo di Dio vero, prestando il pieno seguito dell'intelletto e della volontà, acconsentendo volontariamente alla rivelazione data da Lui, abbandonandosi tutta a Dio mediante l'obbedienza della fede. Per cui rispose all'angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Se nella Dei Verbum al numero 5 avevamo un discorso generale su quello che era la fede, nella Redemptoris Mater al numero 26 ci viene descritto questo connotato della fede applicandolo in modo diretto alla Vergine Santa, e in modo particolare un itinerario di fede che ha il suo punto di origine in Dio trova la sua attuazione perfetta nella Vergine Madre ed è a beneficio dell'intera Chiesa. Quindi abbiamo questa triplice elemento. E ancora nel testo la Chiesa dunque sin dal primo momento guardò Maria attraverso Gesù come guardò Gesù attraverso Maria. Questa fu per la Chiesa di allora e di sempre una singolare testimonia degli anni dell'infanzia di Gesù e della sua vita nascosta a Nazareth, quando osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Numero 26 della Redemptoris Mater. Quindi Maria si costituisce modello di vita in Cristo a beneficio della Chiesa. Non è soltanto qualcosa che rimane isolato, come del resto il Cristo. Noi sappiamo dal testo paolino Gesù Cristo che non ha tenuto per sé in modo geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è fatto servo, si è offerto, eccetera. Lo stesso discorso lo ritroviamo ampliato in modo ecclesiale nella figura della Vergine Santa. In secondo luogo, la fede viene vista da Giovanni Paolo II come criterio, come norma che interpreta il mondo, come viene fuori questo discorso? Viene fuori in modo molto forte. Anzitutto, noi all'interno della fede troviamo due aspetti: un aspetto di conoscenza, per cui la fede è un modo attraverso il quale è possibile conoscere la realtà. E conoscenza va oltre un semplice lavoro di cervello, di mente, si apre a tutta un'altra dimensione, ma la fede possiede anche un aspetto interpretativo. Perché? Perché nel momento stesso in cui io do fiducia al Signore, chiaramente, do fiducia a questo atto di dare fiducia, determina la mia esistenza. Questo è molto importante, quindi volontà e desiderio vengono a incontrarsi in un'unica azione e questo trova nel cristianesimo la sua massima espressione. Se io dico sì a Dio, se io dico sì al Signore, ho fede, compio un atto di fede, ecco che questo atto di fede determina anche le mie scelte, determina anche la mia vita, il mio interpretare, vedere il mondo. Quindi ecco che nel numero 43 della Redemptoris Mater, ecco che nell'ambito della mediazione materna di Maria, Giovanni Paolo II unifica il testo di Luca 2,19, Maria che serba in sé tutte queste cose con quello che si diceva della, dei Verbum al numero 8, cioè il tema della tradizione. La Chiesa custodisce anche la fede ricevuta da Cristo, sull'esempio di Maria che serbava e meditava in cuor suo tutto ciò che riguardava il suo figlio divino. Essa è impegnata a custodire la parola di Dio, a indagarne le ricchezze con discernimento e prudenza per darne in ogni epoca fedele testimonianza a tutti gli uomini. Ecco allora che entra in gioco questo tema della testimonianza. Testimonianza che nasce essenzialmente all'interno della rivelazione e che ci pone ancora una volta in una dinamica di relazione, in un rapporto di relazione. Relazione tra Dio e l'uomo, ma anche degli uomini tra loro, verso Dio e verso il cosmo. E qui entra il discorso dell'attualizzazione. Attualizzazione appunto perché? Perché chiaramente la rivelazione, entrando nella storia, entrando nella vita del cristiano e della vita del mondo, ecco che va a toccare i vari livelli della società, i vari livelli delle culture. E da ultimo punto, io tralascio alcune cose, da ultimo il tema appunto dell'inculturazione. Noi sappiamo come Giovanni Paolo II è stato un papa che ha girato molto, che ha toccato diverse nazioni, e quello che è importante è appunto questo tema dell'inculturazione, che chiaramente per noi non è qualcosa che nasce oggi, ma nasce con la storia della Chiesa e rimonta, potremmo dire addirittura, questo senza paura di sbagliare, rinvia anche all'evento dell'incarnazione. È importante come soprattutto Giovanni Paolo II sottolinea nella Slavorum Apostoli questo tema dell'inculturazione, scrivendo appunto: l'inculturazione è l'incarnazione del Vangelo nelle culture e insieme l'introduzione di esse nella vita della Chiesa. Quindi è un riaccogliere da parte di Cristo di quello che è la nostra umanità nel suo ventaglio più ampio. E questo va a toccare in modo particolare due sfere della religiosità, la liturgia e la pietà popolare, che vengono espresse in vario modo, e in vario modo viene venerata la Vergine Santa. La Vergine Santa che appunto viene esaltata, viene venerata proprio per la sua partecipazione alla redenzione operata da Cristo come pienezza della rivelazione che dona all'uomo la risposta alla sua esistenza. Quindi abbiamo questa partecipazione che è importante per l'uomo, una partecipazione forte, e molto importante come viene tenuto da Giovanni Paolo II, viene tenuto ben distinto il tema della cultura dalla rivelazione. Si incontrano, ma osserva Giovanni Paolo II, una cultura non può mai divenire criterio di giudizio e di verità nei confronti della rivelazione. È sempre la rivelazione che apre, che illumina. Possiamo pensare a tutto il contenuto della Veritatis Splendor, per esempio, e anche della Fides et Ratio. Le culture vengono stimolate, ci dice Giovanni Paolo II al numero 71 della Fides et Ratio, le culture vengono stimolate dalla rivelazione ad aprirsi al nuovo della verità evangelica per trarne ulteriore incentivo per ulteriori sviluppi. Quindi abbiamo una dialettica, una polarità tra cultura e Vangelo, e questa polarità, questo dialogo ci riporta in modo analogico, in modo simile a quello che c'è tra la Vergine Maria e il mistero di Dio, che costituisce appunto motivo della sua grandezza, che trasfigura la Madre del Signore con la sua gloriosa assunzione. Quindi la cultura, la storia personale di ogni uomo, di ogni donna, di ogni gruppo, vengono arricchite nel momento in cui ecco che viene accolto il mistero della salvezza come verità e vita. Che dobbiamo concludere? Come conclusione riprendiamo ancora una volta il nostro testo, Luca 2,19, Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E possiamo dire che la profonda intimità con il mistero di Dio che contrassegna l'esistenza di Maria non è qualcosa di finito, non è un atto concluso nel passato, ma è una proposta che sempre si rinnova, una proposta sempre attuale. E questo, anche se noi lo leggiamo, Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. La traduzione italiana ci mette dinanzi un imperfetto e un gerundio, un imperfetto che noi sappiamo che è un tempo non concluso, continua, come la Chiesa continua a serbare, e meditandole nel suo cuore. Noi troviamo meditandole, originariamente è un participio presente, Maria è colei che medita continuativamente, ed è su questi due tempi che ci mostrano l'invito costante per noi oggi. Il 18 novembre del 1995 è uscita una nota pastorale dal titolo «La parola del Signore si diffonda e sia glorificata». Un piccolissimo documento che non dice niente di nuovo, ma accoglie gli argomenti centrali della Dei Verbum e di un altro documento sull'interpretazione della Scrittura. In questa nota pastorale, nella sua conclusione, abbiamo il riassunto di quanto abbiamo attraversato con questa nostra riflessione. Cioè, in questo documento si legge: Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Immagine perfetta della Chiesa, Maria lo è anche per il modo con cui incontra la parola di Dio, l'ascolta attentamente, la medita con intenso discernimento, vi si dona senza riserve. Avvenga di me quello che hai detto. In lei l'ascolto si fa celebrazione della parola, gesto concreto di carità e di premurosa presenza, coraggiosa fedeltà nel momento della prova, comunione nella preghiera e nella speranza con la Chiesa missionaria. Maria, madre e discepola del Signore, sia per noi tutti un modello di come dare ospitalità, amore e fedeltà alla parola di Dio. Una fedeltà che è azione continua della Chiesa, tesa a riproporre in ogni tempo e in ogni luogo le ricchezze che questa parola porta con sé.
Grazie al padre Luca che ci ha dato una lezione di teologia fondamentale, argomenti precisi, dove si vede quale spessore abbia e conservi la figura di Maria per la Chiesa e per ognuno nella Chiesa. Quali sono i documenti che gli ha voluto percorrere, documenti che fanno propri il testo di Luca, i due testi di Luca o tre testi di Luca che riguardano la Vergine Maria che conservava nel cuore o la beatitudine di Maria? Primo, Paolo VI alla Marialis Cultus. Secondo, Concilio Vaticano. Secondo, la Dei Verbum, Costituzione Dei Verbum.
E la Lumen Gentium anche.
Beh, quella è inclusiva, ma come citazione. Ma però l'importante è sì, Dei Verbum e Lumen Gentium. Terzo, Giovanni Paolo II. Redemptoris Mater ed altri documenti. Abbiamo fatto un percorso magisteriale di primo piano, conciliare, post-conciliare immediato, cultuale e tommatico, e anche spirituale. Perciò sono tutte le ramificazioni, per così dire, nelle quali la Vergine Maria, nella sua splendida figura di discepola del Signore, che conserva in cuore, accoglie ogni fatto e ogni parola, ne approfondisce sempre più la conoscenza, entra sempre più profondamente nel mistero, diventa il modello per tutti, per ciascuno, oggi e sempre. Grazie a Padre Luca di questa splendida, un po' lunga ma bella, lezione che ci ha fatto in questa sera. Grazie.